Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi,
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Questo è il quarto e ultimo episodio di una serie che abbiamo fatto con Emanuele, con due ospiti speciali, per parlare di un libro che è veramente fondamentale in questo cammino per riscoprire il proprio cuore, che si chiama appunto Cuore Selvaggio, Wild at Heart. E abbiamo qua Pietro.
Ciao ragazzi.
Che è il traduttore ufficiale per l'Italia di questo libro Wild at Heart, appunto tradotto con il titolo Cuore Selvaggio, e Matthew, che è un americano che con sua moglie sta vivendo in Italia da un'esperienza di diversi anni ed è insieme a lei, è stata lei istruttrice per le donne e lui istruttore Wild at Heart per gli uomini.
Ciao.
Allora, benissimo, questo è l'episodio conclusivo, questo è, chiudiamo un cerchio, cioè quattro episodi, un mese intero su sta roba.
E quanti altri mesi per riprenderla in mano, perché finisce qua.
Sicuramente, come abbiamo detto nell'episodio iniziale, per noi Wild at Heart è stata una grande ispirazione.
Una grande ispirazione, apre delle porte comunque che ci mettono in discussione in tutta la nostra vita e dovremmo farci sempre mettere in discussione, come abbiamo detto, nelle battaglie da combattere, nelle modalità delle avventure, che sono strumenti diciamo iscritti nel cuore dell'uomo. E oggi appunto apriamo la terza e ultima porta di questa trilogia,
l'ultima tenda. Allora, il terzo pilastro di Wild at Heart è una bellezza da salvare, una bella da salvare. Pietro, introducici in questo argomento che è piuttosto interessante.
Ok, allora, la cosa importantissima da capire, prima di tutto, è che la bellezza, prima che noi la salviamo, questa bellezza che è una bella, quindi tendenzialmente in inglese c'è questa ambivalenza, per cui che in italiano si salva, ma
a beauty to save,
loro la chiamano the beauty, non
the
la bella,
quindi rescue.
To rescue.
Quindi è la bella, ma è anche la bellezza, no? Per loro le due cose corrispondono, molto bella questa cosa per loro. Invece noi la dividiamo un po' di più nel nostro linguaggio. Però questa bellezza, prima ancora di salvarla, questa bellezza ci ha ferito. E questo, scusate se io torno su quello della ferita, ma è importantissimo. Perché prima di ritrovare la forza che ci occorre per riuscire ad andare a salvarla, cioè lo scudo, la spada, eccetera, di cui parlano anche molte persone in gamba, compreso San Paolo, c'è anche il discorso di questa ferita. E questa ferita John dice, non solo in questo libro ma anche in altri luoghi, che ci viene data, come sempre, perché se questa psicologia di nuovo Freud 1.0, dalla nostra mamma. E se noi non impariamo a fare i conti con questa cosa, è impossibile riuscire a fare i conti con le donne della nostra vita, che poi incontreremo dopo. Io con Matthew ho conversato 2 secondi fa e ci siamo resi conto che la cosa interessante è, in qualche modo, anche se cercheremo di farlo corta, di attenerci alla nostra esperienza, perché è molto più concreta e utile per le persone che ascoltano. Io della mia mamma ricordo fondamentalmente, ho una memoria molto chiara di una cosa, la sua tristezza, no? I miei genitori erano sempre stati molto credenti, eccetera, ma io quello che mi ricordo di mia madre come una cappa presente sempre, al di là di quando lei poi magari aveva a che fare col mondo esterno, ma quello che io sentivo quando lei veniva, entrava in casa o stava con noi, era questa tristezza che la dominava in maniera pesantissima. E io tutta la mia vita mi sono reso conto, dopo aver fatto terapia e dopo aver incontrato questo percorso di Wild at Heart, Cuore Selvaggio, che ho sempre cercato di salvare le donne dalla loro tristezza. Quindi il mio tentativo è sempre stato quello di fare, no, il cavaliere che non aveva né la lancia né la resta, ma faceva la lancia in resta per riuscire ad andare a salvare queste donne. E questo mio tentativo di salvataggio era anche però un'idolatria, nel senso che io finivo poi con vedere queste donne come le donne che salvavano me, no? Perché io il salvare loro, dal salvare loro dipendeva la mia, il mio valore, dipendeva il mio... Io il metro del mio valore veniva da quanto riuscivo a salvare loro.
Ecco, sì, questo, infatti volevo dire proprio questa cosa qua.
E così la donna diventava un idolo, diventava qualcosa in cui io mi consumavo letteralmente, dietro cui anni della mia vita si consumavano. E anni che avrebbero dovuto essere dedicati allo studio, che avrebbero dovuto essere dedicati al lavoro, che avrebbero dovuto essere dedicati a tante altre cose. E questa cosa poi, quando le cose si sono fatte pesanti, perché la vita più si va avanti più si fa pesante nel matrimonio eccetera eccetera, si è allargata questa ferita, è diventata pesantissima e poi è sfociata nella nascita di una dipendenza che aveva proprio a che fare con le donne. La dipendenza, per esempio, la dipendenza dal sesso, che è quella da cui sono stato aggredito io, è scaturiva esattamente da questo tipo di seme che era stato messo nella mia vita da nessuno, comunque da questa ferita che c'era fin dalla mia infanzia. Se io non sono consapevole di questo, e Guadatart mi ha prima di tutto, e la terapia ancora prima di Guadatart mi ha aiutato a capire questo, non potrò mai andare a salvare una donna, perché la donna cosa farà? Farà altro che usare, mettermi davanti la sua di ferita, che è altrettanto sconfinata e altrettanto risucchiante, e a quel punto diventa solo una distruzione cosmica, no? Che sfocia poi, quando si va ad avere dei bambini, sfocia in una violenza più o meno espressa, ma comunque violentissima, fortissima sui figli. Quindi la bellezza da salvare la si può salvare solo se tu capisci che la forza non la puoi avere dalla donna. Non è la donna che ti dà la forza, la donna al massimo la può risvegliare in te un desiderio di forza, ma la sorgente della tua forza non può mai essere la donna.
No, una cosa che mi colpisce in quello che dici è sicuramente il fatto che quello che noi diciamo con 5 mani e 2 pesci, che per poterti avvicinare a un'altra libertà, innanzitutto tu stesso, cioè per poter vivere un'affettività piena con un'altra libertà e andare incontro a quest'altra libertà, tu innanzitutto devi avere un'affettività risolta. Noi parliamo spesso di questa cosa qua, risolversi affettivamente è la chiave per poter poi andare incontro agli altri, andare incontro al mondo. Ed è quello un po' che stai dicendo tu con parole diverse, cioè pensare che il tuo mondo interiore, la tua vita, le tue ferite, tutto ciò che sei tu, nei vari aspetti della complessità della tua vita, non può sicuramente, aggiustarsi se anche se il termine è infelice, aggiustarsi, però insomma aggiustarsi nella relazione con un altro, ma è importante che tu metti innanzitutto mano a tutto questo mondo interiore che per un motivo o per un altro è stato intaccato, ecco.
Sì, per chiudere il cerchio, perché è importantissimo capire come io sono guarito, perché io da questa questa dipendenza sono letteralmente guarito, ed è un caso, non capita a tutti, questo mi ritengo veramente fortunatissimo, perché nel rapporto con Matthew, poi vi racconterà la sua, io ho scoperto, e qua veramente non posso prescindere da Dio su questo, ragazzi, perché c'è stato un momento in cui affrontando la mia ferita del padre, soprattutto la mia ferita del padre e la ferita in un certo senso anche della donna, perché era riferita a mia figlia, c'è stato un momento in cui sono guarito, cioè letteralmente ho sentito è successo qualcosa. Vi racconto il momento, perché è il momento della mia conversione definitiva al cristianesimo. È stato il momento in cui io stavo facendo un lavoro su Guadatart e Matthew mi fa: Pietro, ma qual è il momento più felice della tua vita? Tu ti ricordi di un momento? Io, quando i 2 anni di terapia precedente, quando il terapista mi aveva fatto questa domanda, non riuscivo a ricordarmi letteralmente un momento felice della mia vita. Cioè non riuscivo a ricordarmi e sono rimasto anche allibito io da questa cosa, cioè, mi sono messo a pensare, concentrandomi, non riuscivo a trovarlo. Però con Matthew in quel momento, non so perché, mi è venuto: sì, quando abbraccio mia figlia. Io ho detto: sì, quando abbraccio Florence, ma non l'abbraccio normalmente, quando la strizzo come un panno bagnato, cioè quando la prendo e la... proprio, no? Perché le voglio far sentire appunto quella forza, no? Voglio farle sentire che lei è voluta bene in una maniera assoluta e incondizionata, fisicamente proprio gliela voglio far sentire questa forza, no? E che lei è salve, al sicuro, no? E in quel momento, non so come mi è venuto, però, perché eravamo in preghiera, perché queste cose avvengono comunque in un momento di preghiera, ho detto: ma io voglio questo da Dio, io voglio questo abbraccio da Dio. Se, io, se Dio non può darmi questo questa strizzata da panno bagnato in cui mia figlia dice no papà lasciami, non ce la faccio, non riesco a respirare, no? Se non arrivo a questo, io, Dio non è Dio. Io voglio questo da Dio, lo pretendo, questa è la promessa che Dio mi ha fatto. Se Dio non mantiene questa promessa, io non voglio più essere né cristiano né niente, basta, non ne vale la pena. In quel momento c'è una rabbia, cioè, proprio il pianto, lo chiama John in un altro libro, lo chiama il grido del cuore, quello che Davide fa nei Salmi, perché in moltissimi punti Davide non è assolutamente né tranquillo né gioioso né pici pici pucci pucci con Dio, è uno
il re Davide, sì sì, è...
che mena alle volte, no? Perché nella disperazione, nella rabbia, lui è capace, liberissimo con Dio, quindi è, urla, grida. I Salmi sono proprio questo tipo di preghiera, e in quel momento ho sentito che lui mi fa lui mi fa, se continuo a sentire questa parola, forgiveness, perdono, no? E io faccio, ma col cavolo, io non voglio, che perdono? Io, cioè, è da 10 anni che ci metto, sono il bravo ragazzo, cerco di fare tutto quello che posso fare per mia figlia, ho cercato di fare tutto quello che potevo per mia moglie e è andato tutto a scatafascio. Ma io, io non voglio assolutamente essere perdonato, da chi? Io non ho bisogno di perdono. E lui fa, no. Questa è una cosa che mi commuove quando le racconti, dice, no. Non è lui che ti sta dicendo chiedimi perdono, è lui che sta dicendo ti chiedo perdono, è lui che sta dicendo perdonami Pietro perché ho dovuto metterti davanti a tutto questo dolore perché tu possa adesso essere qui davanti a me in questo momento con questo cuore.
Questo è un grande insegnamento proprio sui fatti della vita, di come la complessità della vita poi ti porta in percorsi che tu non avresti mai scelto e che però invece erano proprio la cosa giusta per te.
Sì, e lì mi si è proprio spezzato il cuore. Il cuore che comunque sentivo di pietra, no? Il cuore di pietra, il cuore di carne, no? Di cui si parla nelle scritture. Lì proprio il cuore, quella pietra si è spezzata. Scusate se mi strema la voce perché... adesso mi devo calmare perché se no mi metto a piangere. lì ho sentito che qualcosa mi trapassava. Mm-hmm. E a quel punto ho cominciato a sentire la voce di Gesù. E basta. E da lì sono guarito. Cioè la mia dipendenza dal sesso è finita. Basta, è cominciata una nuova vita. Ok, scusate, mi fermo.
Mamma mia. Beh, un'esperienza veramente incredibile.
Sì, sì, veramente. Infatti ti ringrazio anche tanto per questa condivisione. E, diciamo che a me ha colpito perché molto spesso ne abbiamo parlato dell'obiettivo dell'uomo come morire per, e questa volta questa cosa è tornata spesso nei confronti della donna. Però lui ha parlato di una ferita della donna che paradossalmente può venire da anche magari da un senso buono di dire no, io mi spendo per, però diventa un po' paradossale, no? Nel senso che da un lato il tuo cercare di salvare non è la parola giusta, però di spenderti per può essere quella cosa che fa diventare la donna, l'obiettivo della tua vita, la salvezza della donna, chiamiamola così. Però uno, tu non sei chiamato a salvare nessuno, e due, rischia invece di rigirarti questa ferita, di essere un boomerang della ferita. Questa cosa mi ha colpito perché non ci avevo mai riflettuto.
Per te invece, Matthew, cos'è la bellezza da salvare e come un uomo entra in questo pilastro? Ok, penso che dovrei tornare alle domande fondamentali della donna. Abbiamo parlato della domanda dell'uomo, quindi sono all'altezza, sono in grado di, e poi dei tre pilastri, e anche le donne hanno dei grandi pilastri. Anzitutto loro vogliono essere desiderate e conquistate, quindi la domanda è: sono amata, sono apprezzata, sono bella per te? E quindi vogliono che si lotti per loro. Poi vogliono condividere un'avventura, e quindi noi abbiamo il richiamo all'avventura dentro di noi, ma loro vogliono condividerla e essere parte di questa avventura con noi. Il terzo è la bellezza da svelare, e quindi loro si pongono la domanda: ho una bellezza da svelare? Una bellezza da far scoprire? Quello su cui voglio incoraggiare gli uomini, quando si tratta di muoverci verso le donne in questo modo, è che loro vengono da anni di battaglie come noi, e attacchi di vario tipo. È stato detto loro che non sono abbastanza brave, che non sono abbastanza belle, Il mondo dice loro che devi essere magra, e se non sei come nelle riviste, sei giudicata e trattata male riguardo a qualcosa che non sei e che non è parte di te. Quindi vi voglio ricordare che anche loro hanno attraversato una battaglia nella loro vita, e a causa di questo hanno costruito una torre, tipo Rapunzel. Si sono costruite una torre, e raggiungere il cuore di una donna non è una cosa che si fa dal giorno alla notte, ma mattone per mattone, demolendo così piano piano la torre. E qualche volta sarà un po' come fare due passi avanti, e altre come farne uno avanti e due indietro. Lo voglio ricordare perché l'uomo non dovrebbe essere per loro la soluzione rapida, ma bisogna dire: sono qui con te, resto qui con te in mezzo a questo problema, e lo sarò dall'inizio alla fine. E questo è il primo incoraggiamento. Il secondo è che non puoi portare alla donna la tua domanda, quindi sono all'altezza? Questa domanda è una domanda a cui devi rispondere da solo, e quando sarai in grado di farlo, allora andrai dalla donna, e lei poi ti darà un feedback, un giudizio, magari proprio mentre la sua torre di cui parlavamo prima si sta rialzando di nuovo, e non devi prenderla come la tua cartina tornasole. Non so se sono uguali in italiano.
La donna non ti dà la pagella, non è lui che, lei che dà l'ultima parola sul tuo valore.
Esatto, quindi queste due cose vi aiuteranno a stare nella battaglia e rimanere nel combattimento. Una delle cose che io e mia moglie abbiamo fatto è di usare dei feedback brevi, a breve termine. Ad esempio, se ti senti offeso, ne parli immediatamente. Non lo nascondi tenendotelo dentro e non aspetti fino al giorno successivo. Come è scritto, no? Non tramonti il sole sulla vostra ira. Se uno dei due si sente offeso, devi avere il coraggio di dire: ehi, mi hai detto questa cosa e mi ha un po' ferito, possiamo parlarne? E so bene che noi uomini non amiamo sederci e parlare, specialmente riguardo ai nostri sentimenti, anzi, vogliamo andarcene di corsa da questo, ma devi essere in grado di farlo con le donne nella tua vita, che sia tua moglie, la tua ragazza o tua figlia, perché questo è il cuore di Eva, è la femminilità, e quindi utilizzare questi feedback a breve termine, diciamo, ti aiuterà a rimanere incarreggiata ed evitare che riemergano rabbia, risentimento, amarezza, magari una settimana dopo, e vi troverete a scontrarvi ancora di più.
Una cosa che trovo molto interessante di quello che hai detto è sicuramente il discorso che non è la donna che ti dà il valore, o che soprattutto che ti dice qual è il tuo valore. Perché questo è qualcosa che per gli uomini non è sempre chiaro, e in molte situazioni assolutamente non è così, anzi tutto il contrario, la donna diventa il nostro metro di misura per quanto effettivamente valiamo, per quanto siamo di valore. Spendersi per una bellezza che potrebbe essere appunto una donna, questo è sicuramente uno dei punti fondamentali per un uomo, in cui si sente più uomo, e non è una coreografia da veramente principesse della Disney, ma è tutto il contrario, cioè le principesse della Disney esistono e funzionano perché è un archetipo che sta profondamente scritto nel nostro cuore. Facciamo sempre questo errore che quando parliamo di queste cose qua dice: ah beh, ma mica siamo in un cartone della Disney, o mica è come quando siamo... No, è il contrario, è proprio il contrario, cioè chi sviluppa queste immagini o queste cose qua in realtà... funzionano per decine di anni, probabilmente chissà quanto ancora, ma anche le storie vecchie, insomma, racconti, novelle, eccetera, eccetera, che vanno a toccare queste cose qua. Non sono una questione di tradizione, quindi funzionano perché tradizione, funzionano perché quelle tradizioni sono costruite su quello che è il cuore dell'uomo e il cuore della donna. Detto questo, questa attrazione che noi sentiamo nel appunto essere i protettori, i salvatori, mo prendete queste parole così grandi con un pizzico di come si dice, bit of salt, come si dice,
un grano salis.
Sì, un po' di così grano salis, come però mai sentita questa qua. La utilizzo così tipo una
con le pinze, dai, prendetela.
Con le pinze, ecco, prendetela con le pinze queste parole così grandi. Però indubbiamente l'errore che poi cioè questo processo va bene, però l'errore che si compie molto spesso è che appunto ci diamo un voto su quanto siamo in grado di agire, salvare, proteggere una donna, ma è tutto il contrario, cioè lei ha il suo mondo, ha la sua esistenza, ha la sua indipendenza, ha il suo valore indipendentemente da noi, e il nostro è veramente, come ha detto Matthew, un mattoncino dopo mattoncino, e anche il nostro valore è in dubbio indipendentemente dalla reazione che ha la donna, anche perché una donna potrebbe scegliere di non voler entrare in questo processo, perché là ci sono veramente due libertà che vanno in contatto. Quindi
un esempio.
Sì, finisco con questa cosa qua dicendo, quindi chiedere magari inconsciamente o indirettamente alla donna di perché è molto interessante questa cosa qua, il rapporto uomo-donna è proprio che nella differenza e nel confronto tra questi due mondi così diversi che io ancora meglio capisco chi sono io, no? Questo è molto importante, cioè è uno specchio delle differenze quando un uomo e una donna si approcciano dentro una relazione intima. Ecco, però il problema è questo, che non è io devo essere consapevole del mio valore indipendentemente da ciò che mi dice l'altro, perché l'altro può essere arrabbiato, perché l'altro può essere molto irrisolto, perché l'altro può essere non disponibile a questo tipo di specchio. Quindi è molto importante che noi rimaniamo estremamente stabili su chi siamo, sul valore che noi abbiamo, e se lo desideriamo e se dall'altra parte c'è una libertà che desidera pure fare questo percorso insieme a te, si può camminare nel veramente decostruire quella torre che diceva lui, mattoncino dopo mattoncino, e camminare su questo percorso. Ma sicuramente non è la donna che ci dà il valore, ma è un valore che noi abbiamo da noi stessi, e che dobbiamo appunto attraverso un percorso personale riscoprire e vivere in pienezza.
Sì. Mi viene da dire che è interessante questa cosa, che prima non era gli esempi che volevo fare, ma è molto importante riuscire a distinguere, e noi non lo facciamo mai perché non è sottile distinguere. La donna sicuramente può essere un'occasione, una carta tornasole delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, o anche del nostro valore, no? Però non è questa, cioè la verifica, il fatto che lei sia un punto di verifica non vuol dire che sia colei che ci dà il valore, si capisce cosa dire?
Certo.
E queste due cose le conflate, le mettiamo insieme, quando in realtà non dovrebbero essere messi insieme. Cioè io vado dalla donna anche col desiderio che lei possa aiutarmi a capire che valgo o non valgo in un certo ambito, in una certa circostanza. Ma questo non vuol dire che una volta che lei mi ha aiutato a capire che valgo o non valgo, allora quello è il giudizio di valore, l'ultima parola su di me. Queste due cose sono diverse, no? Mm-hmm. Ok, scusa.
No, cioè non cerchi un'approvazione, non hai bisogno di un'approvazione di una donna, ma vai con
però la cerchi il suo aiuto. Però cerchi il suo aiuto, per esempio. Si potrebbe dire così.
Non cerchiamo è una cooperazione.
Una cooperazione. Che la donna ovviamente anche dovrebbe essere più univoca la cosa. Ok, l'esempio che volevo fare, che ha moltissimo a che fare con tutte queste cose che abbiamo detto, è di questo mio amico con cui sto facendo questo percorso, uno degli amici con cui lo sto facendo, che ha una moglie che ha una ferita del padre grande come una casa, e che quindi è molto fredda, no? Non c'è un contatto, non c'è mai stato contatto fisico con questo padre, e lui queste cose le ha tutte capite attraverso questo percorso. Prima non ne aveva neanche mai fatto caso, no?
Con
cuore selvaggio, sì. Cioè, gli occhi gli sono aperti su dei dettagli a cui lui prima non faceva caso. Perché non faceva caso a queste cose? Perché i suoi occhi erano tutti concentrati sulla sua di ferita. Diceva: ah, mia ex moglie. Scusate, questo è un lapsus. Mia moglie non mi abbraccia, mia moglie non mi accoglie, mia moglie non mi fa sentire voluto bene. No? Però con cuore selvaggio, tu cosa fai? Tu dici: no, non è questo il punto. Il punto è perché fa questo, non lo fa per te, non lo fa perché ti odia o vuole ce l'ha con te, ha una ferita, comincia a pensare a lei, non a te stesso, no? Qual è la sua ferita? E lì abbiamo cominciato, allora abbiamo capito, abbiamo cominciato a unire i puntini delle cose che lui riusciva a raccogliere, questo tempo, un discorso di lavoro, che ci vuole del tempo. E poi abbiamo lavorato sulla sua ferita, qual è la sua ferita? Il non essere accettato. Lui da quando eravamo ragazzi, noi siamo amici d'infanzia, lui ha sempre percepito questo suo essere escluso dal gruppo, no? Questo suo non essere mai preso completamente sul serio. E quindi cosa succede? Che queste due ferite, ovviamente, quando si trovano nella dimensione domestica, si accendono a vicenda, provocano a vicenda,
collidono
aumentano esponenzialmente, no? Per cui il rientrare a casa all'inizio, no? C'è il primo tentativo di abbraccio, quando si vede che questo abbraccio viene rifiutato dalla moglie, no? Una volta che si è tornati al lavoro, uno dice: vabbè, allora cosa ci provo a fare? Basta, non mi vuole, evidentemente non mi vuole il bene che pensa. Con tutti i pensieri che dicevamo nel non so quale episodio, no? Pensieri che ti nascono e a cui dopo noi, a causa di quella ferita, diamo adito, diamo seguito.
Ah,
no?
Le wows, le promesse.
Le promesse.
I voti.
Esatto. Sono quelle voci che ci lanciano questi input e noi cominciamo a ingaggiare delle conversazioni infinite con queste voci, no? Ah sì, allora non mi voglio bene, ma allora ma perché? Ma allora veramente non valgo nella vita.
Allora non vale la pena.
E perdiamo spirali che ci rubano giornate, settimane di vita, no? Ok, quando invece il punto è, non c'entra niente, non è questo il punto. Cioè, queste sono decoy, sono diversivi, sono esplosioni, gaslighting, sono tutte, scusate se parlo in inglese, sono tutte cose che ci distraggono dal vero punto. Il punto è che lei è ferita e tu sei ferito. Quindi, cosa fai? Tu non sei lì per essere voluto bene come uomo, questo è un appello agli uomini. Noi non siamo, rispetto alla donna, non stiamo lì con la donna perché la donna possa darci la forza. Noi siamo lì per offrirla la nostra forza. Non importa neanche se pensiamo di averla, gliela dobbiamo offrire, a prescindere che noi pensiamo di averla, gliela dobbiamo dare. Quindi il suggerimento a questo amico è stato: ogni volta che tu entri in casa, non importa come, forzati, ma vai ad abbracciarla. Fallo, abbracciala, 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 goccia cinese, per mesi e mesi, fallo, non importa che ti, no? Perché poi alla fine non è che questa donna lo spinga via, semplicemente non è ricettiva. Quindi se tu provi, ti garantisco, Francesco, non è sicuro al 200%, ma che questi sono dei passi che a un certo punto cominceranno a entrare dentro lei. Non so parlando solo dell'abbraccio al rientro da casa, ma quello è un esempio che si può fare ed è una cosa su cui tu puoi agganciarti, per cui stai che ogni volta che entri in casa la prima cosa che fai è quella, abbracciala.
Tutto questo nel rispetto chiaramente anche suo, perché se lei si dovesse sentire estremamente ferita o toccata da questo abbraccio, è evidente che se una moglie si sente ferita dall'abbraccio del marito c'è un lavorone da fare, c'è una ferita grossa come la casa.
Ma il punto è che, lo ripeto, non è mai, quasi mai così. La moglie non è ferita dall'abbraccio del marito. La moglie,
no, per dire, se uno fosse ferito nel contatto fisico, perché esistono casi di violenza, cose così.
Trovare altri modi, però.
No, ma soprattutto quello diventa la porta d'ingresso per un lavoro che va fatto, perché l'abbraccio tra moglie e marito deve essere qualcosa che funziona, altrimenti.
Certo, però bisogna capire che la posizione è quella del contrattacco. Cioè, noi passiamo all'attacco. Noi siamo, quando parliamo di aggressività, non è l'aggressività, capito, che dobbiamo prendere la donna e sbatterla sul divano, però è la del fatto che dobbiamo essere noi proattivi, non possiamo aspettarci. Questo è un lato che noi uomini moderni abbiamo perso tantissimo. Noi ci aspettiamo che la donna sia quella che ci fa sentire prima di tutto.
No, ma secondo me questo qua è un altro aspetto di quello che abbiamo detto prima, cioè nel senso, tu pensi che per la vostra relazione e per te sia importante abbracciarsi quando tu torni al lavoro, lo devi fare, vai, perché il tuo valore è indipendente da qual è quella che è la sua risposta. E se lei non parla questo linguaggio, non è capace, allora quella sarà l'occasione per parlare di questa cosa. Perché non è il tuo linguaggio, per me è importante, si può fare in un'altra maniera, eccetera, eccetera. Cioè, deve essere un punto di partenza. Ma non deve essere quel momento di instabilità. Ah, vedi, lei non mi abbraccia, quindi vuol dire che... E lì parte un film.
Sì, però il mio è anche un appello alla virilità, se mi permetto di insistere su questo. Cioè, io so che gli uomini che mi ascoltano in qualche modo lo sentono questa cosa, penso almeno la maggior parte. Cioè, noi non siamo prima di tutto qui per essere coccolati e voluti bene. Noi siamo qui per andare a proteggere, siamo lì per far sentire le persone amate. Gli uomini sono chiamati a questo, cioè per andare a proteggere, per salvare questa bellezza che è chiusa in questa torre. Per cui proviamo, e lo so che non è facile, ma noi siamo chiamati all'azione, ragazzi, non siamo chiamati a essere passivi su questo. Ok.
Amen.
io trovo che tutto questo sia, cioè, vada un po' a chiudere il cerchio di tutto questo discorso, perché cioè, l'uomo, io trovo che spesso l'uomo è... a questa, come si dice, questo comportamento di base, che è quello di sbracarsi sul divano con la birra e guardare la partita, no? Cioè, che proprio questo qui è finché non viene attivato in qualche maniera, viene attivato da una situazione di emergenza, viene attivato da una necessità, viene attivato da una consapevolezza che è necessaria la sua presenza. Ora, il problema è che tante volte questa necessità, cioè si perde il link tra la necessità che esiste e il tuo recepirla, e quindi rimani sbracato sul divano. Però è un link che ci siamo persi, e questo è molto 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 importante.
Sì, io, come abbiamo scritto nel primo episodio della newsletter, vi abbiamo parlato di proteggere, provvedere e procreare come componenti, diciamo, come punti fissi nella storia dell'uomo per il genere maschile, e questi si esprimono tutti e tre anche nella bella da salvare. In particolare il procreare, che non è una cosa, cioè, diciamo, primitivamente è una cosa fisica, ma è una cosa molto più ampia. Però nella società in cui siamo oggi, in cui noi denunciamo anche una crisi della virilità, questa crisi si porta anche sul mondo femminile. Quindi, come parlavi come prima Matthew parlava molto anche del libro di Captivating, no? Il libro che anche Pietro sta traducendo, viene fuori la complementarietà, no? The complementarity
between men and women.
Cioè, in una società come la nostra, dove la crisi della mascolinità impatta anche su una crisi della femminilità, cosa facciamo se una donna non è aperta, diciamo, non vuole lasciare che un uomo entri nella sua vita in questa modalità? Ecco, come la gestiamo questa cosa?
Okay, so let me
cioè, proviamo a dirlo diversamente. Come noi recuperiamo la nostra mascolinità, ma anche come possiamo aiutare le donne a recuperare la loro e ritrovare la complementarietà?
Well, I think it kind of goes back to...
Allora, io penso che dovremmo ritornare un po' indietro. Io penso che le donne, innanzitutto, lo vedono se stai fingendo o meno. Quindi, se non sei vero con te stesso e se non sei in verità con quello che sei veramente, lo vedono. Quindi, penso che anche qua torniamo al discorso di pensare per prima alla nostra situazione, assicurandoci che stiamo vivendo per quello che noi siamo veramente. E in questo modo poi possiamo approcciarci alla donna o alle donne che siamo chiamati a proteggere o a cui mostrare affetto. Così entriamo non con l'approccio di io voglio qualcosa, ma piuttosto con quello di io ho qualcosa da dare. Io ho una forza e questa forza è per te, perché tu la possa prendere. Quindi quando ti relazioni così puoi restare dove sei, fino a quando loro si apriranno e ti faranno entrare nella loro vita. In virtù di questo, poi dovrai essere presente e dovrai ragionare a lungo termine, non da qui a domani. Non è una soluzione rapida, come dicevamo. Devi resistere, restare fermo e stare con loro fino a quando non saranno pronte. E poi, quando inizieranno ad aprire degli spiragli, potrai portare più verità nelle loro vite e nelle loro situazioni. Io penso che per gli uomini è davvero importante capire la storia della tua donna, che sia tua moglie, la tua ragazza, tua figlia o chi per loro, perché hanno tutte un passato. E fino a quando non entri nella loro storia, non puoi capire le ferite che hanno attraversato. E quando intuirai le loro ferite, anzitutto non cadrai nella trappola di ferirle ancora nello stesso modo. Perché, ad esempio, se una donna ha una ferita legata al tradimento, questo ti aiuterà a non tradirla parlandole sopra o cose del genere. Il punto è che se conosci la loro storia non entri a gamba tesa nel loro passato, ma piuttosto le puoi proteggere dalla loro storia passata. Riprendiamo l'esempio del tradimento. Cioè, Se lei ha questa ferita e al lavoro per una promozione qualcuno la sottovaluta rispetto a qualcun altro e lei viene ferita da questo senso di tradimento, tu puoi entrare e difenderla dicendo: capisco come ti senti, sono d'accordo che sei stata tradita sul lavoro, io sono qui per te, so che non sarebbe dovuto accadere e così via. E per questo, per quanto mi riguarda, dovremmo anche pregare per quella donna in quella situazione, pregare per lei. E questa è la vera battaglia per quella donna. Quando ci sei e stai in piedi con quella donna, ci sei senza dover per forza risolvere qualche problema, perché sappiamo che noi tendiamo a voler semplicemente risolvere problemi. Ma molte volte devi solo ascoltare e questo è quello di cui hanno bisogno. E possono condividere con te la loro storia e tu puoi cominciare a lottare per loro.
Matthew stava parlando del sincero interesse per la storia di una donna e mentre lui mi parlava mi è venuto in mente: ma da dove viene questo sincero interesse? Perché siamo sinceri, ragazzi, cioè noi da uomini che spesso molto feriti, spesso non guariti, come guardiamo le donne? Noi le guardiamo con... c'è un termine italiano che ormai è desueto che si chiama lussuria,
concupiscenza.
Cioè noi, io sto parlando della mia vita, ragazzi, ve lo dico, cioè proprio... penso a me e penso a come ero fino a 2-3 anni fa. Cioè, io la donna per me era una preda. Cioè, io la vedevo come qualcosa di qualcosa che io non potevo magari ottenere andando dritto perché non ero il macho, no? Però sicuramente potevo cercare di circuirla in qualche modo, dovevo aggirarla. Ero un predatore strano, pericoloso, ma comunque non ero, capito, ok? Però era questo, io non riuscivo... A me, per le donne... Facciamoci questa domanda. Perché mi interessa questa donna? Cioè, io veramente... Da dove nasce il mio sincero? Io veramente sono interessato alla sua storia? Per me quella donna è una persona o è un corpo? Ok? Cioè, che cosa mi sta interessando? Perché... E se la risposta è... dobbiamo essere sincerissimi. Se la risposta è... Perché poi abbiamo mille modi per trovare il modo di raccontarcela e di fare gli splendidi. Però se la nostra risposta è... quello che mi interessa è farmela, scusate se vado, no, però è quella, cioè è l'unico drive che ho verso lei è questa cosa, questa che mi...
interesse sessuale.
C'è qualcosa che non va, perché l'interesse sessuale non è da negare, non è una cosa assolutamente, anzi probabilmente di solito è la prima scintilla che c'è sempre, però se diventa seriale, se diventa ingorda, se diventa una cosa che non ti porta poi a voler conoscere quella donna come persona, vuol dire che c'è questa cosa, di nuovo, bisogna imparare a alzare il cofano e guardare sotto nella macchina, qual è il discorso qua, perché capisci che diventa, alla fine diventa una vale l'altra, l'importante che sia all'interno di uno standard, non c'è nessun punto di verità e di che possa avere, come dire, di sincerità, ti spinge anche a dire bugie a te stesso, cioè vivi in una continua deception di te stesso, cioè di inganno di te stesso, no? Cioè mi interessa, ok, quindi il punto è da dove viene questo sincero, perché se non c'è, se tu questa forza non sei riuscito a ritrovarla dentro di te, questo equilibrio, questa guarigione, non farai altro che spargere devastazione intorno a te. Non solo, lo ripeto, finché si tratta di ragazze, di vabbè, sono donne che poi, che comunque è terribile, ma poi ragazzi ci fai un figlio con una donna, perché finisce, il pattern è questo, poi alla fine ci fai un figlio con una di queste, e questo figlio o questa figlia riceveranno tutta questa falsità, tutta questa ferita che tu non hai mai voluto guardare in faccia. La donna sarà cioè vivrai con una donna ferita, arrabbiata, impaurita, e più ne ha più ne metta, e la figlia comincerà a vivere così, anche lei, in quella paura, in quella ferita, cioè, non lo so. È veramente importante. Io vedo in moltissimi uomini maschi italiani soprattutto una grande capacità di paternità e una nulla capacità di essere mariti, che non so, adesso non l'ho ancora bene guardata bene, ma ci sto guardando dentro ultimamente.
L'infantilismo si chiama, perché essere mariti vuol dire avere una relazione alla pari E invece essere padri, genitori, è un po' ricrea quel pattern che hai ricevuto te. Però
voglio fare appello a questa cosa.
Se uno non è capace di essere genitore, se uno non è capace di essere pattern, e poi alla fine del discorso non sei un bravo
è
genitore.
Infatti è un'illusione, e il discorso è che, lo ripeto, è un'illusione. Voglio che voi vi rendiate conto di questo. Cioè, se voi pensate di poter essere bravi genitori senza essere bravi mariti, vuol dire che voi non lo sapete, ma state distruggendo la vita dei vostri figli. Voglio che ve lo... perché lo so, perché l'ho visto accadere in mia figlia, e spero di essere riuscito in qualche modo a mettere dei cerotti a questa cosa, ma so che mia figlia, che adesso ha 10 anni, ha delle ferite che sono mia responsabilità, e da cui lei non potrà mai guarire per un mio sforzo. Cioè, lei è stata ferita in maniera indelebile da me. Ok, mi fermo.
Beh, grazie per questa condivisione veramente profonda.
Sì, io volevo mettere un accenno su questa cosa, perché credo che dal fatto di una bella da salvare bisogna ricavarne il richiamo che c'è nell'uomo, che non vuol dire per forza esprimersi con una relazione con una donna, ma che è un principio che si applica per varie cose. Per cui vorrei sottolineare che non significa che una persona che non si sposa, per dire, quindi che non entra in un patto per sempre con una donna, non può realizzarsi in questo modo. E mi ha colpito perché quando come dicevi tu prima, il termine è un po' doppio, e non è solo la bella, anche nel senso di una donna, non per forza, ma anche una bellezza. E quindi, non so, da questo tipo di principio qua, cosa ne ricaviamo a livello universale per l'uomo, a prescindere dal fatto che sia chiamato a vivere una relazione con una donna o meno, o anche anche sulla base delle vostre esperienze. Okay. Non so se ho reso l'idea.
Prova a dire in inglese.
Ok, I mean, maybe this beauty to rescue is not that every man should apply this principle with a woman. Maybe we are not all called to be married. So how do we practice this principle anyway in our lives, independently from the marriage? Or I know what I mean.
Yeah, it's a very good question.
You know, we have these battles to fight. Not always we fight for a woman.
In questo momento stiamo cercando di... è successo varie volte durante questo po' di bastarci il microfono con una patata bollente, perché sono domande troppo pesanti, troppo difficili, e non sappiamo come rispondere. No, esatto.
Però questo vuol dire anche aiutarci primo, e anche chi ascolta, evidentemente sono domande che poi ci devono mettere in discussione, quindi anche riprenderle in mano.
Quello che posso dire sicuramente è che io ho capito, cioè, dalla guarigione che ho ricevuto, che ho vissuto. E prima di tutto, scusa, torno, perché ha a che fare con questo? Ha a che fare col discorso della donna, nel senso che se ti interessa veramente solo la persona, quando arrivi a voler conoscere una donna solo per il fatto che è una persona e vuoi interessarti a lei come persona, la quantità di donne a cui sei interessato cala si riduce a livello drastico. Cioè, non è più un buttiamo la rete e vediamo cosa raccogliamo, ma è un... cioè, i tuoi standard si alzano a un livello tale che diventa difficilissimo che una donna... scusate, mi permetto, ma un po' anche così. Cioè, che diventa difficilissimo che una donna desti veramente il tuo interesse, quando diventi completo tu, e quindi anche il tuo standard diventa completo rispetto a un well-rounded, no? Un'aspettativa che sia a 360 gradi. Ok, la stessa cosa dovrebbe essere per le donne, no? Ok, comunque, al di là di questo. Quindi, però, questa completezza cosa mi ha portato? Che io in realtà non ho bisogno, cioè, non ho bisogno a tutti i costi di avere una donna per sentirmi a posto, a posto non mi sento mai, però per sentirmi in pace, no? Per sentirmi forte. Ok, questo mi dà la possibilità, quando incontro una donna, di trattarla come un'amica, per esempio. Cioè di vedere la sua ferita e di trattarla, cercare di aiutarla senza avere che ci sia quel drive sessuale, no? Che c'è sempre, fisso, quando la ferita è ancora viva e lancinante e anche suppurante, non so come dire. E questo è fondamentale, perché è in quel modo che tu dici, uno può benissimo essere un essere chiamato a sposarsi, però se tu non parti da quella guarigione, è impossibile che tu possa mai avere un criterio, cioè che ti permette di approcciarti a una donna come a una persona, lo ripeto, non come a qualcosa che ti, no, vabbè, io lo vabbè, non posso usare parola, posso usare parola,
sì,
io lo chiamo il cazzo radar, cioè no, tu tipo il metal detector, no, e per cui c'è, ci sono anche queste
cazzo... Don Fabio Rosini lo chiamava l'occhio spermatozoico.
Bello, esatto. A me l'idea del detector mi piace, perché sente proprio il che aumenta il segnale man mano che ti avvicini a seconda della prossimità. Comunque, ma è bello anche l'occhio spermatozoico. Ok, quindi il punto è che una posizione di forza, che è anche io la chiamo una posizione di virginità, di castità, ma non nel senso religioso, cioè di purezza, no? Con cui ti approccia una donna senza sentire il ricatto dentro di te, di dover in qualche modo arrivare a quel punto che non si sa neanche bene quale sia, che però è il... vabbè, capito, avete capito?
Il
rapporto sessuale. E può partire solo da questo coraggio che uno deve avere a esplorare le proprie ferite e il proprio passato. Quindi bisogna partire da lì, ragazzi, non si può scappare, cioè bisogna veramente ammettere che non lo si è fatto e bisogna cominciare a guardare queste cose. Premetto che il guardare, molti uomini guardano questa cosa dei propri genitori, soprattutto in Italia, l'ho visto questo modo tantissimo, i genitori sono molto sul piedistallo, no? Abbiamo una grande difficoltà, con una gran parte degli uomini con cui ho avuto a che fare, a farli scendere e a dire anche loro sono delle persone, sono ferite. Questo lo dice John in maniera molto chiara. Noi dobbiamo dire, non dobbiamo sminuire quello che c'è, il dolore che ci hanno dato, perché il dolore ce l'hanno dato, cioè la ferita c'è stata, ragazzi, è sicuro. Quindi dobbiamo capire qual è stata la ferita e poi dire è importato, quella ferita è importante, mi hai fatto veramente male, ma io ti voglio bene e ti perdono. E adesso ti vedo come una persona, posso approcciarmi a te come a un essere umano, non come a un dio o comunque a qualcuno che non posso, no? Questa neanche tra i cristiani, questa ambivalenza da cui onorare il padre e la madre è come dire non puoi toccarli, non puoi, invece no, onorarli è anche guardarli veramente.
Questo
no?
non è assolutamente il messaggio che c'è dietro alla scrittura.
C'è un'ambiguità, però noi abbiamo questa cosa di questo rispetto, questa gratitudine, soprattutto alle madri, no?
Questo è uno dei nuclei di morte che abbiamo affrontato con 5x2 pesci, quello della, noi lo chiamiamo la desatellizzazione, cioè che tu nasci come satellite dei tuoi genitori, della tua famiglia, ma nella tua maturità sei chiamato tu a diventare un nuovo centro di gravità e quindi ti desatellizzi da,
molto bello,
da quel centro. Allora,
I don't know if Matthew wanted to know.
No. io penso che possiamo essere felici di questo viaggio che abbiamo fatto in possiamo essere felici di questo viaggio che abbiamo fatto in 4 episodi, cioè è un mese intero, è una cosa pazzesca. E su questo libro, Wild at Heart, scritto da John Eldridge.
Siamo in italiano, che così riusciamo a... Cuore selvaggio, promuoviamolo.
Io ringrazio veramente Pietro Federico, giusto, per chi vuole trovarti. E io invito sia... Perché secondo me è emerso molto, anche specialmente in questa ultima puntata, il concetto della complementarietà. Invito sia gli uomini a prendere in mano Cuore selvaggio e magari farlo leggere anche alle donne e viceversa, prendere in mano Captivating, che con che ripeti per favore con che traduzione?
Cuore di donna.
Cuore di donna.
Che uscirà il 20 luglio.
L'editore Eternity si chiama. Sì.
E di prenderle in mano reciprocamente per fare emergere la complementarietà e discuterne, cioè anche sedersi e vedere no, per me questa è una cazzata, cioè anche darsi la libertà di dire no, io lo prendo in mano ma mi metto in questione anche all'interno della coppia. E poi volevo chiedere a Pietro se qualcuno vuole contattarti, cercarti anche in merito a questi temi per la tua storia, come può raggiungerti?
Attraverso i social o attraverso... un'email che è cuoreselvaggioitalia@gmail.it,
quindi
cuoreselvaggioitalia@gmail.com.
Ma metteremo il link alla puntata.
Sì, metteremo il link sicuramente al libro, il link all'email, così che se qualcuno vuole contattarti anche eventualmente per iniziare proprio un percorso di questo tipo, no? Sbaglio?
Assolutamente, sì. Poi Anna, come è importantissimo sottolinearlo, Anna, la moglie di Matthew, fa questo per le donne, quindi che è un percorso che alcune ragazze e donne stanno facendo e vedo risultati incredibili, perché poi con le donne, quando le donne sono accese, ci mettono molto, siamo molto, sono molto meno testone di noi da certe cose.
Beh, intorno al 20 luglio uscirà un episodio su 5,2 pesci con Anna, che ci racconterà un po' la storia di captivating e come funziona. Quindi per le donne in ascolto che vogliono un po' approfondire captivating, cioè cuore di donna, intorno al 20 luglio uscirà proprio un episodio, un'intervista con Anna che ci spiega un po' cosa c'è dietro e anche i vari pilastri per le donne, che secondo me è indubbiamente un discorso complementare e importante. Ecco, vorrei chiudere tutto questo viaggio, questa esperienza, appunto rinnovando veramente la nostra gratitudine per la vostra disponibilità a parlare con noi di Cuore Selvaggio e anche diciamo per chi sta ascoltando, per chi è arrivato fino alla fine di questo viaggio, di rimanere comunque in ascolto con un cuore comunque che sia aperto, perché più i concetti di, cioè più un concetto che hai ascoltato magari ti ha innervosito o non sei d'accordo, più lì probabilmente c'è un tesoro da scoprire e ci sta un lavoro da fare. Quindi il fatto di essere in disaccordo, di non trovare tutto quello che è stato detto magari completamente veritiero per la tua vita o comunque opinabile o discutibile, in realtà per te è una porta d'ingresso, se rimani disponibile, per approfondire questi argomenti e trovare magari una risposta che per te è più vera, o anche capire per quale motivo alcuni argomenti ti hanno irritato o innervosito, per dire. Io lo dico sempre questa cosa qua, perché di fronte alla novità di un messaggio, di fronte a qualcosa che ti interpella fortemente, spesso c'è un rifiuto, però questo rifiuto non vuol dire necessariamente che quello che è stato detto non è valido o non è di valore per la tua vita, ma piuttosto proprio perché tocca dei punti critici che insomma è difficile gestire, è difficile da mettere.
Cioè, se ti ha dato fastidio è una ragione in più per prendere in mano, esatto, queste cose. Quindi...
Esatto. Perché di solito quando una cosa ti non importa, ti è indifferente e finisce lì, insomma. Quindi, però se non c'è indifferenza, se ti ha colpito, ecco. E poi vorrei dire che, ripeto, che Wild at Heart negli Stati Uniti, comunque in lingua inglese, ha coinvolto centinaia di migliaia di persone e ha cambiato la vita a tanti uomini, e che quindi, cioè, dietro a tutti questi discorsi c'è un grande valore che vale la pena scoprire, vale la pena andare a vedere quelli che sono effettivamente i punti cardinali e i motivi importanti di non voglio dire di successo, perché il successo sia una cosa, sembra da cantanti, no? Ma il fatto che abbia saputo rispondere alle esigenze del cuore dell'uomo, veramente di centinaia di migliaia di ragazzi, questo secondo me è un campanello molto, 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 molto importante. Tra l'altro, anche per chi, diciamo, mastica un po' l'inglese, Wild at Heart ha un sito piuttosto completo con podcast, contributi, video, eccetera, eccetera. Quindi conviene anche dare un'occhiata lì se si vuole approfondire questo discorso.
Bene.
Per insulti, e qualsiasi recriminazione.
Ripeti la mail, Pietro, per gli insulti.
Cuore selvaggio Italia, @gmail.com.
In realtà volevo dire anche una cosa: se qualcuno vuole insultare invece Real Man,
Francesco, se qualcuno vuole insultare Francesco,
nel subject mettete insulti per Francesco e l'email è scrivi@realman.it. Real Man si scrive Real Man. Lo dico, mi sento stupido a dirlo, però lo dico perché spesso la gente lo scrive in maniera diversa, quindi. Per il resto, sì, questo, cioè io non so a questo punto, siccome abbiamo registrato questi episodi tutti insieme, non so a questo punto se effettivamente sia partita la newsletter di Real Man.
No, è partita.
È partita.
E accountability, più... l'abbiamo detto.
Basta, ormai è fatta, benissimo. E ogni giovedì un nuovo episodio di Real Man, e quindi insomma vi aspettiamo qui per... altri argomenti che riguardano appunto il cuore dell'uomo, la mascolinità, e qui, sempre qua, ogni giovedì.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao, ragazzi, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.